Benvenute e benvenuti a scuola. Dopo circa 8 mesi di cammino, questo viaggio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo antica sta per concludersi. C'è ancora tempo, ma siamo quasi arrivati. Tornati. Sapete che non è nitida la visuale che noi abbiamo davanti. Con quali lenti ci mettiamo ad osservare questo scenario nell'ultimo itinerario lungo di questo viaggio? Poi ce ne sarà ancora uno corto di itinerario la prossima settimana. La fase finale, il quarto e il quinto secolo dell'età tardo antica, la si deve guardare con un paio di occhiali che hanno due lenti differenti, no? Una lente guarda il panorama diversificato del cristianesimo che si sta sovrapponendo a tutte le culture dell'ecumene, e l'altra lente scruta lo scenario del neoplatonismo che cerca di difendere la sua identità laica. Quindi attenzione, perché il Medioevo comincia ad essere osservato con queste due lenti. Teniamolo a mente questo fatto. E quindi quali visioni ci propone questo paio di occhiali dalle lenti biforcute? La prima visione ci porta nella regione della Cappadocia, dove viene intrapreso un importante esperimento ecclesiale che si sviluppa dopo il Concilio di Nicea, dopo il 325. È un avvenimento, il Concilio di Nicea, che abbiamo studiato, il quale ha contribuito a dividere più che a unire l'ecumene, la cristianità. Nel IV secolo il panorama della dottrina cristiana è molto variegato, no? Lo sappiamo, e non sarà mai possibile che questo paesaggio trovi armonia di forme e di contenuti. Il massimo contrasto è tra chi pensa che i principi della dottrina siano soggetti esclusivamente alla fede e chi ha la pretesa di razionalizzare tutto il contenuto della fede e di tradurlo in termini concettuali e in simboli. Quindi l'età antica termina con un grande tema, il contrasto tra la fede e la ragione. Un tema che poi si svilupperà per tutto il Medioevo, per tutta l'età di mezzo, e lo studieremo a suo tempo. Le correnti ideologiche che si formano sono circa un centinaio, cioè la maggior parte viene etichettata con la parola greca eresia, che in greco significa scelta diversa dalla linea ortodossa del Concilio di Nicea. E queste diverse forme di pensiero hanno una notevole importanza perché innescano una polemica culturale, quindi una sfida intellettuale che fa evolvere tutti i concetti più importanti del pensiero greco, in particolare del pensiero di Platone e di Aristotele, due pensieri che vengono utilizzati per sostenere, ciascuno li utilizza per sostenere le proprie tesi, producendo, o li respinge, ma producendo un corpus di idee che va oltre lo spazio dell'età tardo antica e stimola la nascita della filosofia medievale, un fenomeno che si sviluppa in un territorio sul quale ci avventureremo dal prossimo autunno. In Cappadocia viene intrapreso, abbiamo citato la Cappadocia, un importante esperimento ecclesiale nel tentativo di mettere ordine tra le diverse correnti di pensiero e di trovare punti di incontro, una base comune sul terreno della dottrina cristiana. È un tentativo di conciliazione o di riconciliazione. I protagonisti di questa significativa esperienza ecclesiale sono i cosiddetti padri cappadoci, Basilio di Cesarea, Gregorio di Nazianzo e Gregorio di Nissa, tre grandi personaggi. Ci siamo formati un quadro nella mente, no? Una testa ben fatta in questo senso. Ci sono i tre padri apostolici che abbiamo incontrato qualche mese fa, che definiscono in qualche modo la dottrina. E adesso ci sono i tre padri cappadoci, nel secondo secolo, i padri apostolici, i padri cappadoci, che definiscono ancora meglio quello che è la struttura dottrinale e anche la prassi concreta della Chiesa. I quali, i padri cappadoci, sulla scia del neoplatonismo cristiano di Origene, una corrente di pensiero che fa da ponte tra sponde diverse, vedete Origene, personaggio che conosciamo, hanno marcato profondamente il futuro della Chiesa e anche il modo di fare politica in generale. Cioè, i padri cappadoci pensano in un modo che è un modo politico che entrerà poi in scena nel Medioevo, sotto vari aspetti lo vedremo. Ma cominciamo ad incontrarli questi personaggi. Chi è Bassili? Basilio di Cesarea. Guardate sul punto 1 del repertorio. Basilio di Cesarea intanto ha studiato retorica a Costantinopoli e poi ad Atene, e a 26 anni torna nella sua città natale, a Cesarea in Cappadocia, dove riceve il battesimo. Quindi costoro passano, diciamo, dalla parte del cristianesimo da adulti. Interrompe la sua professione di maestro di retorica, distribuisce ai poveri il suo patrimonio e si ritira in solitudine. Guardate, l'altopiano della Cappadocia, se l'avete visitato, si presta per la sua conformazione alla vita anacoretica, dal verbo anacorein in greco, che vuol dire ritirarsi. Il comportamento di Basilio risulta alternativo rispetto alla guerra di religione in corso tra i sostenitori del simbolo di Geno e gli ariani. È una lotta tra nipoti e zii. Per inciso, bisogna dire che dopo la morte di Costantino, fautore e propugnatore del simbolo di Geno, e di Giuliano l'Apostata, che aveva tentato di ripristinare la tradizione religiosa ellenistica, e i successivi imperatori fino a Teodosio sono stati tutti generali dell'esercito. Lo Stato romano continua ad identificarsi con una dittatura militare, e impegnati costoro ad arginare la penetrazione di popolazioni comunemente dette germaniche, germani, uomini del nord, entro i confini dello Stato. Questi generali, questi imperatori, erano soliti schierarsi o con gli ariani o contro gli ariani a seconda dei loro interessi militari, non religiosi. È per quello che la guerra di religione poi continua senza avere, in modo specifico, come sempre succede, le caratteristiche di una guerra di religione, ma di una guerra di culto. Cioè, la religione diventa un pretesto per fare la guerra, per conquistare il potere. E quindi il comportamento pacificatore di Basilio attira numerosi giovani verso la vita meditativa. Vedete, ci si ritira dalle città per dare un esempio di pacificazione, no? Di vita pacificata, prima di tutto con se stessi. La vita meditativa, prima di tutto bisogna pacificarsi con se stessi, quindi la guerra si rifiuta per una presa di coscienza. E quindi Basilio decide di dar vita al monastero. Tutti conoscete questa parola, tutti conoscete questa struttura, che è una... Guardate, ora io qui mi sono dimenticato, ho pensato che tutti fossero... poi ci ho ripensato ieri quando ho preso in mano... naturalmente ieri, l'altro ieri, per rimettere a punto questa lezione che non ricordavo più da il tempo che era stata messa a punto, ma la parola monastero dal punto di vista filologico è molto interessante, perché dentro, vedete, in questa parola c'è la parola monos, che significa solo, e poi ci sono due termini, a stereo, a significa senza, e stereo significa essere isolati. Quindi il monastero vuol dire stare da soli, si sta tanto bene, ma senza essere isolati. Quindi è una situazione molto significativa e una struttura quindi di accoglienza che poteva garantire una solidale vita comunitaria nell'assoluta autonomia spirituale di ciascun individuo. I monasteri vengono gestiti secondo la regola di Basilio, che Basilio scrive basandosi sulla letteratura dei Vangeli e sulle esigenze dello stato sociale. Guardate, questo termine, stato sociale, che noi continuiamo a sentire nominare in questi anni, in questi giorni, questo termine prende forma in questo contesto. Lo stato sociale si pensa ad uno stile di vita sobrio che può essere proposto a tutta la società. La regola di Basilio: nessuno abbia troppo in modo che nessuno abbia troppo poco. C'è un articolo solo, non c'è mica bisogno di tante parole. Questo era il. Quindi nel monastero c'è questo tipo di condivisione. Ora, la regola di Basilio prevede, questo è lo stato sociale, perché prevede che ciascuna persona dimorante nel monastero giornalmente, c'è una regola, si dedichi alla meditazione solitaria, alla lettura della Bibbia, allo studio dei classici, al lavoro manuale comunitario, l'agricoltura soprattutto per la gestione dell'autosufficienza di quella struttura, l'allevamento, l'agricoltura e l'artigianato, e all'organizzazione di svariate opere di assistenza e di servizio, dalla scuola alla mensa all'ospedale. Quindi il monastero diventa anche scuola, mensa e ospedale per chi ha bisogno. Quindi ecco che vedete, si configura una prassi per la Chiesa, prima di tutto in Oriente, che poi verrà esportata. Il metodo di Basilio è stato denominato umanesimo monastico e diventa un modello che dall'Oriente viene trapiantato in Occidente. Si pensi all'esperienza che circa un secolo dopo farà un feudatario dell'Italia centrale, al quale è stato dato il nome di Benedetto da Norcia, ma noi non sappiamo chi ci sia di Benedetto da Norcia, perché la regola benedettina è stata scritta da Papa Gregorio Magno nel VI secolo e servirà a gestire l'economia di sopravvivenza nel corso della terribile e lunga crisi dovuta al collasso dello Stato romano in Occidente. In Occidente il monastero si chiamerà abbazia perché c'è un abate che coordina, no? Basilio, eletto vescovo di Cesarea, governa i monasteri che si sono diffusi sul territorio della Cappadocia e intraprende una polemica teologica nei confronti dell'arianesimo, senza però coltivare uno spirito settario, come dimostra il suo trattato sullo Spirito Santo, che è così aperto alle esigenze degli avversari da meritargli il sospetto di essere semiariano. Basilio pensa che si possano anche avere idee diverse sulla natura di Gesù Cristo. Ma perché dobbiamo litigare sulla natura di Gesù Cristo? Troviamo delle idee comuni, dice Basilio, molto pratiche, ma ribadisce, secondo il simbolo niceno, che il Figlio è vero Dio e vero uomo, generato, non creato, e della stessa sostanza del Padre. E le persone della Trinità sono treis ipostasenis, no? Conosciamo questa parola, quindi non maschere, prosopoi, che si assomigliano tra loro, ma tre entità sostanziali, ipostasis, che si diversificano in ragione della unità essenziale alla quale appartengono. Ora, Basilio sostiene che lo Spirito Santo, la terza ipostasis, è sostanza divina unificante che illumina e ispira, indipendentemente dalle diversità dottrinarie, ogni persona, perché possa praticare concretamente la solidarietà e costruire l'umanesimo. Basilio insiste dicendo: non sono tanto i punti della dottrina, no, che ci devono unire, ci deve unire la solidarietà e la realizzazione dell'umanesimo. Poi va bene chi pensa che Gesù assomiglia al Padre piuttosto che sia della Terra, è uguale, cioè il problema non è quello lì, no? Ecco, ognuno poi le formule liturgiche le dica come vuole, però il problema è che ci sia che ci si voglia bene. Questo è il concetto. Ora, questo timbro di universalità spirituale sul ruolo unificante dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo unifica tutti, dice Basilio, è frutto del pensiero di Origene, è un eco del neoplatonismo. Noi abbiamo studiato questo aspetto, no? Senza il neoplatonismo la dottrina cristiana diventa una teosofia barbara, come diceva Plotino, un po' cannibalica. E Basilio, insieme a Gregorio di Nazianzo, ha scritto un'antologia intitolata Filocalia, cioè Filos è l'amore, l'amore, l'amicizia, Calon è la bellezza, quindi l'amore per la bellezza, contenente molti brani tratti dalle opere di Origene. E attraverso quest'opera il pensiero di Origene ha potuto conservare la sua originalità anche in età medievale. Sì, Origene era stato scomunicato a Nicea, però vedete che rientra in gioco come maestro e come dottore della Chiesa. E con lo stesso spirito di integrazione culturale, Basilio difende nella sua esortazione ai giovani sul modo di trar profitto dalle lettere elleniche, vedete, lo studio dei classici come utile attività propedeutica per lo studio della letteratura biblica, tracciando un programma di cultura umanistica, coltivare l'humanitas per realizzare la caritas, dice Basilio, che sarà ripreso e utilizzato per fondare la corrente dell'umanesimo prerinascimentale, no? Nel Medioevo nascerà una corrente che si chiama l'umanesimo, e l'umanesimo troverà, ecco, la sua linfa all'interno soprattutto degli scritti dei padri Cappadoci. E guardate, con la guida della Turchia sulla rete fate un'escursione in Cappadocia questa settimana, visitate Cesarea, che oggi si chiama Kayseri ed è una città di circa 400.000 abitanti, una grande città ricca di storia, di monumenti, quindi buon viaggio. Contemporaneo di Basilio è Gregorio di Nazianzo. Nazianzo è un piccolo villaggio nel cuore della Cappadocia, anche lì andate a cercarlo, se lo trovate, ma sicuramente lo trovate, il quale cresce Gregorio e si forma nello stesso clima culturale, perché entrambi sono stati compagni di scuola di retorica ad Atene. La città d'oro, la madre delle cose belle, scrive Gregorio. Guardate sul punto 2 del repertorio. Gregorio di Nazianzo ha una sensibilità che lo ha fatto definire una specie di romantico sperduto nell'età tardoantica. Difatti il suo ideale è la contemplazione solitaria, anche se è stato costretto più volte ad assumersi responsabilità episcopali per sanare situazioni di contrasto nelle chiese cappadocie, ogni tanto litigano, allora chiamano lui che li rimette d'accordo, ma appena potuto, svolta la sua missione, è subito fuggito fuori dalla città, tornando nella solitudine dell'altopiano, proclamando: niente mi sembra più invidiabile che l'intrattenimento dell'anima con se stessa e con Dio. E proprio per questo suo bisogno di vita eremitica non ritiene neppure di dover entrare in un monastero del suo amico Basilio, se non per qualche mese all'anno per fare scuola. E Basilio lo chiama per fare per tenere dei corsi di contemplazione. Gregorio di Nazianzo insegna a contemplare. Guardate, la contemplazione di Gregorio di Nazianzo non è di tipo devoto. Contemplare però non vuol dire starsi dal mondo in modo ma da ignorare la vita materiale, ma piuttosto di natura intellettuale, anche se, come ci documentano i suoi scritti, la sua dialettica è sempre attraversata da un afflato lirico, perché in lui prevale il sentimento sulla ragione. E loda la filosofia, riconoscendo a questa disciplina il diritto di discutere di tutto, anche del fatto che ci sono argomenti fuori dalla sua portata. La filosofia, afferma Gregorio Nazianzeno, deve ammettere che l'analisi razionale non è adatta alla comprensione della fede, perché la fede e la ragione appartengono a due ordini diversi e vanno praticate ambedue nel loro ordine. E difatti, nella sua opera intitolata Discorsi teologici, polemizza con chi, cioè con gli gnostici, che li abbiamo incontrati, no? Ricordate, pretendono di rendere intelligibile con il metro della ragione il mistero trinitario. Il mistero trinitario, dice Gregorio, è un'operazione dell'intelletto, no? E quindi lo si prende per quello che è, attraverso un atto di fede. La ragione, sostiene Gregorio Nazianzeno, può farci sapere che Dio c'è, ma l'essenza di Dio è, scrive, un mare dell'essere talmente vasto che nessuno slancio razionale è in grado di attraversare questo mare. Tocca alla fede, scrive Gregorio, insegnarci che egli è uno in tre persone, così come tocca alla fede insegnarci che Gesù Cristo è una persona nella dualità delle nature, divina e umana. La ragione si arresta alle soglie del mistero. E è chiaro che ad un certo punto c'è la fede, c'è la ragione. Ognuno di questi due aspetti sta nel proprio ambito. Completa la singolare triade dei Cappadoci il fratello di Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa, il quale rappresenta il lato più filosofico del pensiero dei padri Cappadoci. I maestri di Gregorio di Nissa sono Platone, specie quello del Simposio, e Origene, di cui condivide la teoria di come si trasmette l'anima, una teoria che viene ripresa da Agostino, e i temi filosofici che Agostino sviluppa, Agostino lo incontreremo tra poco, sono stati introdotti tutti sul piano della riflessione da Gregorio di Nissa, che può essere considerato il primo vero filosofo cristiano, o protofilosofo cristiano. Nissa, guardate, Nissa è stata nell'antichità un importante centro intellettuale. Oggi il sito di Nisa, con i suoi monumenti, è inserito in una splendida cornice naturale. Fate un'escursione a Nisa con la guida della Turchia, sulla rete, con un viaggio. È bene sapere che ci sono questi luoghi, perché magari succede che uno ti capita in Cina, questi posti, no? Succede, non sono itinerari consueti di solito, no? Sono fuori da quello che è la. Diciamo gli itinerari tradizionali che si fanno in Turchia, che si fanno in Grecia, ecco, quindi rimangono fuori moltissime cose interessanti spesso che bisogna invece mettere in gioco. In attesa di incontrare Agostino, che si misura sul tema del male, del libero arbitrio, leggiamo un frammento tratto da una delle opere più importanti di Gregorio di Nissa, intitolata Sulla creazione dell'uomo, uomo con la vita di Nissa. E per capire anche questo linguaggio dei padri Cappadoci, che non è un linguaggio semplice, ma è molto affascinante. Creato a immagine di Dio, l'essere umano è nel suo spirito indefinibile e inafferrabile, dato che il luogo della rassomiglianza è la libertà. La libertà che si muove verso il bene si trova a camminare senza fine, perché il bene è infinito. Se si muove verso il male, prima o poi dovrà tornare sui suoi passi, perché il male non è infinito. Ecco perché al termine della vicenda storica tutto sarà ricomposto nel bene. Tanto più che l'essere umano, fatto all'immagine di Dio, non è la singola persona, ma è la persona in quanto genere, è l'umanità, è l'universale concreto prototipo della persona, che si riproduce in un numero determinato di individualità, cioè di ipostasi. C'è un'analogia tra l'unità dell'essenza umana e l'unità dell'essenza di Dio, tra la pluralità delle ipostasi umane e la pluralità delle ipostasi divine. Andata in frantumi l'unità del genere umano, è nel Cristo della risurrezione che essa si restaura. Con la risurrezione di Cristo cambia il modo di concepire la perfezione dell'essere umano. L'antichità pagana rappresentava la perfezione sotto la forma della stabilità e del riposo. Con Cristo risorto la perfezione è invece una crescita senza limite verso l'infinito che è Dio, un camminare verso di Lui senza riposo. L'infinito divino non è mai per la persona un oggetto, è sempre un al di là. Così, per la prima volta, l'infinità del movimento e del desiderio prende un significato positivo. Vedete, è un discorso affascinante, già che poi ritroveremo nel Medioevo con l'ingresso in scena dei mistici. Ora, i padri cappadoci, nel IV secolo, nell'ultima fase dell'età tardoantica, rappresentano la componente più significativa della tendenza conciliativa del cristianesimo, mentre la tendenza intransigente vira verso un fondamentalismo che spesso si manifesta in maniera violenta contro la componente ebraica della società e contro chi si dedica alla filosofia neoplatonica e alla scienza. Quindi, se da una parte c'è, come con i padri cappadoci, un cristianesimo conciliativo, tollerante, aperto, che cerca la pacificazione, contemporaneamente c'è anche un cristianesimo fondamentalista che perseguita quelli che non sono cristiani, perlomeno tende a farlo. Ora, prima di spostarci ad Alessandria per esaminare un fatto veramente drammatico, in questo senso, dobbiamo fare a grandi linee il punto della situazione sul piano storico, una situazione che gioca a favore del cristianesimo, frenandone però lo slancio utopico. Cioè, gli imperatori che sono succeduti a Costantino e poi a Giuliano l'Apostata, sono stati, abbiamo detto, dei generali che si sono occupati quasi esclusivamente di arginare le invasioni delle popolazioni germaniche, degli stranieri, o i barbaroni, no? Che si stanno muovendo da est verso ovest, penetrando definitivamente nei territori dello Stato romano. Il più importante di questi imperatori si chiama Teodosio. Guardate sul punto 3 del repertorio. Teodosio, spagnolo di origine, ha respinto i Visigoti che erano penetrati nella penisola balcanica, ma gli deve concedere i territori della Mesia, l'attuale Bulgaria, con un accordo che prevede lo status di federati, cioè di alleati dell'impero, con l'obbligo di prestare il servizio militare nell'esercito romano. Quindi l'esercito romano continua a diventare sempre più composto da stranieri, fino a che saranno tutti stranieri nell'esercito romano. Teodosio si dichiara cristiano come Costantino e ritiene nel 380 di dover elevare il cristianesimo a religione ufficiale dello Stato, con l'editto di Tessalonica, un documento che contiene anche la condanna dei culti pagani e sancisce il primato della Chiesa di Roma. Quindi vedete che è anche un atto più deciso, l'editto di Tessalonica, ancora più deciso dell'editto di Milano, che è all'acqua di rose in confronto a questo. Teodosio è l'ultimo imperatore che governa da solo tutto l'impero, perché prima di morire divide il territorio dello Stato e ne assegna una parte per ciascuno ai suoi due figli, a Onorio, che a 13 anni lascia l'Occidente con capitale Milano, comprendente l'Italia, la Gallia, la penisola iberica, la parte occidentale della penisola balcanica, l'Africa settentrionale fino alla Cirenaica esclusa, e ad Arcadio, che ha 18 anni, lascia l'Oriente con capitale Costantinopoli, comprendente le province asiatiche, la Mesia, la Macedonia, l'Elate, la Ionia, la Cilicia, la Cappadocia, l'Arabia, la parte orientale della penisola balcanica e in Africa la Cirenaica e l'Egitto. Da questo momento ci sarà sempre un confine tra l'Occidente e l'Oriente. Attenzione, abbiamo sempre visto una certa turbolenza della penisola balcanica, no? Guardate che uno degli effetti di questa turbolenza non sta nel fatto che lì c'è gente cattiva, no, ma perché quel confine che è in modo anomalo poi determina situazioni di conflittualità permanente, no, che abbiamo visto poi esplodere, che continuano ad esplodere perché si sedimentano situazioni tali per cui la vendetta prevale sulla pacificazione. E da questo momento, siamo nel 395, le due parti dell'impero non si ricongiungono più e la storia dell'una si svolge in modo indipendente da quella dell'altra. Onorio, l'imperatore d'Occidente, essendo ancora un ragazzo, viene posto sotto la tutela del valoroso generale Stilicone. Quando poi Onorio diventerà maggiorenne, sarà geloso di Stilicone, lo farà uccidere e questo complicherà la situazione in Occidente. Mentre Arcadio, l'imperatore d'Oriente, viene tutelato dal magistrato Rufino, quindi hanno due tutori. L'impero d'Occidente avrà solo 80 anni di vita agitata, fino al 476, mentre quello d'Oriente o bizantino durerà un millennio di più, ma queste sono altre storie che studieremo nei prossimi viaggi. I padri cappadoci, abbiamo detto, rappresentano la componente migliore della tendenza conciliativa del cristianesimo, mentre la corrente più intransigente coltiva un'aggressiva mentalità fondamentalista, facendo uso della violenza contro le comunità ebraiche e soprattutto, utilizzando l'editto di Tessalonica, contro chi si dedica alla filosofia neoplatonica e alla ricerca scientifica, che sono sinonimi, diventano sinonimi di paganesimo, come se la filosofia e la scienza fossero rituali pagani da combattere. No, ma si utilizza questo strumento in modo improprio. E a questo proposito dobbiamo esaminare un fatto drammatico, che ad Alessandria ha come protagonista una donna che si chiama Ipatria. Tutti l'avete sentita nominare questo personaggio. Chi è Ipatia di Alessandria? Avrete visto il film intitolato Agorà di Amenabadi, va bene? Il quale è un regista di cultura musulmana, di cultura islamica, che approfitta di questa situazione per denunciare il fondamentalismo dei talebani utilizzando i parabolani, che sono invece in questo momento fondamentalisti cristiani. Quindi questo film è costruito intorno a questa idea, infatti ci sono diverse discrepanze da quella che è la storia, ma comunque l'avrete visto, rivedetelo. Guardate sul punto 4 del repertorio. Ipatia di Alessandria è la prima donna scienziata la cui vita, le cui opere ci sono state tramandate attraverso numerose testimonianze. La figura di Ipatia è presente nelle opere di moltissimi studiosi, scienziati, autori di letteratura, nella storia dell'arte, Pierre de Fermat, Chateaubriand, Voltaire, Proust, Toland, Fielding, Diderot, Gibbon, Wieland, Peguy, Leopardi, Monti, Pascal, Mario Luzi, poeta che conoscete, che ha scritto un poema su Ipatia, Calvino ed innumerevoli altri, per cui qui saremmo potuti stare per fare un viaggio intero dentro questo, però vabbè, potete farlo voi. Questo perché Ipatia è l'erede tanto della scuola alessandrina, la più importante comunità scientifica della storia, dove hanno studiato Archimede, Aristarco di Samo, Eratostene, Iparco, Euclide, Tolomeo e tutti i geni che hanno gettato le fondamenta del sapere scientifico universale. Ipazia è nata ad Alessandria intorno al 370 ed è figlia di un grande matematico, Teone, e viene ricordata come una persona di rara modestia e di grande bellezza, di grande eloquenza, e come il capo riconosciuto della scuola neoplatonica alessandrina, erede della scuola di Ammonio. Ipazia è astronoma, matematica, filosofa, musicologa, medica, madre della scienza sperimentale. E come ha scritto Pascal, Ipazia è l'ultimo fiore meraviglioso della gentilezza e della scienza e dell'etica. Guardate, qui Pascal non scrive tanto come filosofo, ma scrive come grande matematico. Sapete che Pascal è stato uno dei più grandi matematici della storia di questa disciplina. Nel marzo del 415, durante la Quaresima, Ipazia è stata brutalmente assassinata, vittima del fondamentalismo religioso, che vede in lei una nemica del cristianesimo, anche per la sua intima amicizia con il prefetto romano Oreste, che è un ebreo, che era nemico politico di Cirillo, il potente vescovo di Alessandria. Ma Ipazia, guardate, non avversa il cristianesimo, perché è amica di Sinesio. Sinesio è il vescovo di Tolemaide, che è solito seguire con grande interesse le sue lezioni. Cioè, Ipazia non condivide la deleteria mentalità antifilosofica e antiscientifica della Chiesa alessandrina, sebbene ci fosse stato Clemente Alessandrino, che aveva tutt'altra idea, che con Cirillo, e Cirillo, ecco questo personaggio che è il leader del fondamentalismo cristiano, è caduta nell'intransigenza fondamentalista. Cirillo teme che la filosofia neoplatonica di Ipazia e la sua libertà di pensiero, per giunta la libertà di pensiero di una donna, Cirillo viaggia sull'ottica di Tertulliano, hanno paura delle donne, sono profondamente impauriti dalla presenza femminile, dalla capacità femminile, che hanno anche questa paura di essere sedotti, quindi dovrebbero curarsi, no? E in realtà invece di curarsi, no? Con la contemplazione, con la meditazione, no? Ci sono tante forme di con la ragione, no? E invece si trasformano in fondamentalisti e in fucilatori. E pensa che la sua libertà di pensiero abbiano la filosofia di Ipazia una nefasta influenza sulla comunità cristiana di Alessandria. E difatti la corrente intransigente di stampo fondamentalista guidata da Cirillo si rivela una vera e propria sciagura per la cultura della città e per la cristianità in generale. E Cirillo ha studiato, chi è Cirillo di Alessandria? Ha studiato per 5 anni nel monastero della montagna della Nitria, siamo nel deserto di San Marco, a sud, ecco, di Alessandria, e lì è stato ordinato lettore ed è diventato una figura autorevole per la sua intransigenza nei confronti di tutti i non cristiani. Quindi fonda una corrente che ha invece questo tipo di mentalità e di regola. Cioè, in questo monastero Cirillo, che è un esperto organizzatore, stringe vincoli di amicizia con gran parte dei monaci e crea una sorta di congregazione che inizialmente ha come obiettivo quello di portare aiuto ai bisognosi. È una sorta di protezione civile che interviene, difatti, c'è stato il terremoto, questa congregazione interviene, no, facendo, in modo molto efficace, no, per venire i guai che si creano. I membri di questa confraternita si chiamano parabolani, quindi dal verbo greco paraballeni, coloro che si muovono fianco a fianco come i soldati in battaglia. E questa associazione religiosa assume ben presto caratteristiche paramilitari, cioè i parabolani viaggiano armati, in divisa, vestiti di nero, tanto che quando Cirillo diventa vescovo di Alessandria, questa milizia, agli ordini di Pietro il Lettore, discepolo di Cirillo, il suo braccio destro, forma la guardia del corpo del vescovo e sfrutta ogni occasione per colpire le altre comunità alessandrine, gli ebrei, i nestoriani, i novaziani, capiremo a suo tempo chi sono, perché e in primo luogo i pagani. Cirillo contende il potere al vescovo di Roma, che secondo lui è troppo conciliante, no? La chiesa di Roma ed è molto abile, lo hanno anche fatto santo, no? A stipulare un patto con l'impero romano agonizzante, un patto che prevede, oltre alla soppressione del paganesimo, perseguitando il neoplatonismo, anche la cancellazione delle biblioteche, della ricerca scientifica, con l'annullamento del libero pensiero. E Cirillo proibisce, esigendo che le autorità imperiali sostengano le sue proibizioni. Vedete, qui c'è il nucleo di quella intransigenza ecclesiale che poi condiziona i governi, condiziona le istituzioni laiche. Noi abbiamo visto la Chiesa dello Stato sociale, quella dei Cappadoci, adesso noi vediamo la Chiesa invece di fondamentalista di Cirillo e le troviamo ancora tuttora, no, queste componenti, no? Molto più attenuate, ma non sempre, nella società, quelle fondamentaliste più attenuate, ma insomma, proibisce Cirillo che si studi Aristotele, Platone, Euclide, Tolomeo, Pitagora, e impedisce alle donne l'accesso ai ruoli religiosi, alla scuola, all'arte e alla scienza. Le donne non devono studiare, non devono occuparsi della... Cioè, è chiaro che Cirillo, tanto meno assumere delle diaconie, è chiaro che Cirillo non può tollerare che una giovane donna sia a capo della scuola alessandrina, che per giunta sia una scienziata con una dirittura morale irreprensibile, come quella di Marzia. È impossibile da piegare, la quale al termine di una giornata di studio e di ricerca si getta sulle spalle di Trigon il mantello verde oliva dei filosofi, quello di Ammonio, e va in giro per Alessandria, secondo lo stile didattico della scuola di strada di Ammonio, a spiegare alla gente, con ingegno oratorio e straordinaria saggezza, che cosa significhi coltivare la libertà di pensiero e fare buon gioco, buon uso della ragione. Questo costa caro di Marzia, no? Questa volontà di alfabetizzare. Cirillo di Alessandria lascia che Pietro il Lettore ordisca il martirio di Ipazia, che viene trucidata dai parabolani, il suo corpo viene squartato su un altare con una conchiglia tagliente fatto a pezzettini e i suoi resti vengono portati in processione, siamo in Quaresima, nella discarica della città, gettati nell'immondizia. E questo stride, no? Con una chiesa che non fa altro che parlare d'amore. E a nulla è valsa la voce isolata del prefetto romano Oreste, il quale cerca inutilmente di difendere e di salvare la scienziata. Quando Oreste era giunto come prefetto ad Alessandria, prima di andare a visitare le autorità cittadine e ancora prima di ossequiare il vescovo Cirillo, era andato a rendere omaggio a Ipazia perché era ammaliato dalla sua cultura. Oreste apprende da Ipazia che lei non poteva definirsi realmente pagana e infatti diceva: qualunque religione, qualunque dogma è un freno alla ricerca e può rappresentare una gabbia che non permette di indagare sulle origini della vita e sul destino umano. Ipazia racconta a Oreste che dopo l'incendio della biblioteca, ad opera dei parabolani, il prefetto romano Evagrio, il predecessore di Oreste, le aveva proposto di convertirsi al cristianesimo in cambio di maggiori sovvenzioni per la sua scuola, ma lei aveva rifiutato dicendo: se mi faccio comprare non sono più libera e non potrò più studiare. La prima regola di una mente libera è l'autonomia. Infatti preferisce essere trucidata pur di non rinunciare alla libertà di pensiero, che è condizione necessaria per il progresso umano. Degli scritti di Ipazia non è rimasto niente, sono invece rimaste le lettere, è rimasto qualcosa, lo vedremo poi la prossima settimana nella lezione breve, rincontreremo Ipazia. Sono rimaste le lettere di Sinesio, il vescovo Sinesio, che la consultava a proposito della costruzione di un astrolabio, di un idroscopio, di un aerometro, tre strumenti progettati e realizzati da Ipazia, che poi sono entrati. Guardate, andate a cercare sull'enciclopedia, collegandovi alla rete, che cosa sono e a che cosa servono l'astrolabio, l'idroscopio e l'aerometro, che sono tre strumenti che Ipazia ha messo a punto, no? Nella storia della scienza. Dopo la sua morte, gli studenti di Ipazia lasciano Alessandria e inizia il declino di questa città, che era diventato il centro più famoso della cultura antica, con la sua grandiosa biblioteca. Inizia anche la diaspora dei neoplatonici verso Oriente, verso la Persia. Studieremo questo tema nel viaggio prossimo. Ipazia di Alessandria rappresenta il simbolo dell'amore per la scienza. In quanti modi diversi può essere declinata la parola amore in questo momento, che ha reso grande l'amore per la scienza la civiltà ellenica, e con il suo sacrificio comincia un lungo periodo oscuro in cui troppo spesso nel corso dei secoli il fondamentalismo religioso riuscirà a soffocare la ragione. Pensate a Giordano Bruno, al rogo per eresia il 17 febbraio del 1600, a Galileo Galilei, convinto sostenitore della teoria copernicana, costretto ad abiurare nel 1633, non era un eroe. Bruno e Galileo sviluppano idee astronomiche già studiate da Ipazia. Il fondamentalismo non è morto, riemerge in forme che sono piuttosto comiche a volte. Ricordate quando poco tempo fa la ministra dell'istruzione, dovremmo dire della distruzione, ha tentato di cancellare la teoria darwiniana dell'evoluzione dalle scuole elementari e medie, sostenendo, lo ha dichiarato lei, che lo ha fatto per essere fedele alla Chiesa cattolica, dimostrando doppiamente la sua ignoranza, perché il mondo cattolico non ingaggia più queste battaglie perse in partenza, anzi, gli studiosi darwiniani sono quasi tutti preti più importanti. Ma cioè, in età tardo antica la maggioranza delle chiese cristiane, ed è necessario parlare al plurale, ritiene che sia insensato condurre una battaglia contro la filosofia, contro la scienza e contro la ragione, ma sia necessario utilizzare la filosofia, la scienza e la ragione per sostenere la dottrina. E su questa linea si pone un giovane di nome Agostino, anche lui contemporaneo di Cirillo e di Ipazia, nato e cresciuto nella provincia africana. Prima di studiare chi è Agostino di Tagaste e poi di Ipona, leggiamo che cosa scrive Agostino a proposito del rapporto da tenere con la scienza e con la filosofia, in un frammento tratto dall'opera intitolata Della dottrina cristiana. Se quelli che si chiamano filosofi, e soprattutto i platonici, dissero alcune cose vere, simili alla nostra fede, lungi dal timore di giovarsene a nostra istruzione, noi dobbiamo anzi impararle da loro e impiegarle a nostro uso queste verità. Vi erano presso gli egiziani, oltre agli idoli che Israele detestava e i grandi pesi dai quali esso fuggiva, anche vasi e ornamenti d'oro e d'argento e vesti preziose, che questo popolo, uscendo dall'Egitto, tolse di nascosto agli egiziani per farne buon uso. E ciò Israele non lo fece di propria autorità, ma per ordine di Dio, e i padroni egiziani prestarono così, senza saperlo, agli schiavi ebrei quei beni di cui essi non sapevano servirsi. Nella stessa maniera, tutte le dottrine pagane non contengono solamente finzioni superstiziose e favole che ciascuno di noi, uscendo dalla propria società, sotto la scorta di Cristo, deve rifiutare e fuggire, ma contengono anche discipline molto fruttuose per chiarire la verità e molti utilissimi precetti di buoni costumi. Nelle filosofie si riscontrano non pochi giusti concetti riguardo al culto di un solo Dio, che si presentano come oro ed argento provenienti dai tesori della provvidenza divina che versa dappertutto le sue ricchezze. Il cristiano deve saper estrarre dalle filosofie questi valori e servirsene per predicare il Vangelo. Quanto alle scienze e alle istituzioni dell'umana società, di cui in questa vita non possiamo privarci, sarà lecito riceverle e impiegarle a gloria e ornamento della religione cristiana. Quindi vedete che Agostino ritiene che tanto la filosofia quanto la scienza vadano utilizzate, no? Anche in modo un po' attivo, quando fa questo esempio, non dire che portano via Roma. Chi è Agostino di Tagaste e poi di Ippona? Agostino, insieme ad Ambrogio, vescovo di Milano, incontreremo anche Ambrogio, perché Agostino non esiste senza Ambrogio, è una delle personalità mentre l'impero romano d'Occidente si sta sfasciando, sa costruire una cultura letteraria e filosofica che ha ormai un sapore medievale. L'opera più famosa di Agostino, di straordinaria modernità, si intitola Confessioni, l'avete sentita nominare, non so se avete letto quest'opera, ed è una delle autobiografie per potenza introspettiva più importanti della storia del pensiero umano. Guardate sul punto 5 del repertorio. Aurelio Agostino, così si chiama, è nato a Tagaste in Numidia, l'odierna Sucaras in Algeria, abbiamo già visto queste città, no? Incontrando Apuleio, no? Il 13 novembre del 354, da una famiglia di modesta condizione, il padre Patrizio lavora come decurione, è un contadino, la madre Monica è una fervente cristiana e frequenta gli studi primari a Tagaste e poi una scuola di grammatica nella vicina Madaura. Siamo stati a Madaura, che è la città natale di Apuleio, quella città ricca di profumo di viole, dove conosce le opere dei grandi autori greci e latini, classici. A 16 anni Agostino si lega ad una donna molto più grande di lui, i due convivono per 12 anni, hanno un figlio, Adeodato. A 18 anni Agostino, con l'aiuto economico di un ricco amico di famiglia, entra nella scuola di retorica di Cartagine. A Cartagine vive in modo molto spensierato, una vita da bohemien, frequenta l'ambiente del teatro, lui vorrebbe fare l'attore, lo sceneggiatore. Se leggete le confessioni di Agostino, vi racconta tutte queste cose. Una sua vita. A 19 anni Agostino comincia a coltivare un forte interesse per la filosofia in seguito alla lettura di un'opera di Cicerone intitolata Hortensius, che è un'esortazione allo studio della storia del pensiero umano. Guardate, purtroppo il testo di quest'opera, che spiega quali sono i buoni motivi per studiare la filosofia, è andato perduto e se ne conosciamo dei frammenti lo dobbiamo alle citazioni che Agostino riporta nelle sue opere. Agostino inizia una febbrile ricerca della verità che lo conduce, ispirato dalla madre, alla lettura della Bibbia, ma questa lettura, senza una guida metodologica, lo delude profondamente per le molte contraddizioni del contenuto e per la forma che, scrive Agostino, mi sembrò semplicemente indegna del confronto con la dignità ciceroniana. Beh, infatti è chiaro, non è che ci si può mettere lì e dire boh, mi leggo la Bibbia e si finisce per entrare in un ginepraio. Non a caso 30 anni fa noi abbiamo cominciato la nostra avventura di alfabetizzazione facendo un viaggio nei primi 11 capitoli del libro della Genesi, perché emergevano sempre nelle classi nelle due classi della scuola media per adulti, nel quale la quale è nata questa esperienza, e quindi Agostino è fin da giovanissimo particolarmente interessato al tema del male, e nel 374 aderisce al manicheismo, che è una dottrina che, come sappiamo, risolve il problema dell'origine del male ipotizzando l'esistenza di una divinità benigna e di una maligna in lotta tra loro, cioè un dio del bene e un dio del male. Il manicheismo lascia una traccia permanente nel pensiero di Agostino, che sarà sempre dominato dalla categoria della dualità e dell'opposizione tra materia e spirito, divinità e umanità, elezione e dannazione, città celeste, città terrestre. Il tema della scissione ha sempre caratterizzato il pensiero agostiniano. Agostino da prima apre una scuola di grammatica ad Agaste, deve guadagnarsi da vivere, e poi nel 376 si trasferisce a Cartagine per insegnare retorica. Negli anni dal 376 al 383 Agostino coltiva interessi intellettuali in vista della sua carriera. Vince anche un concorso per composizioni poetiche e teatrali, tant'è il teatro vorrebbe che fosse la sua professione, e scrive le sue prime opere. Questi anni sono caratterizzati dallo studio della filosofia e dell'astronomia in funzione dell'approfondimento e della verifica delle dottrine manichee, che non lo soddisfano completamente. Agostino nel 383 decide, senza dir nulla alla madre, alla compagna e al figlio, di lasciare l'Africa. Dice: vado a comprarmi le sigarette, no, vado al porto a salutare un mio amico che deve partire. Ha comprato un biglietto, sale su una nave e va a Roma. E questo gli procura grossi problemi di coscienza poi. Va a Roma per aprire una scuola di retorica, perché è in cerca di maggiori guadagni e di successo. Cioè, a Roma si avvicina alla scuola scettica degli accademici, ma aumenta anche la sua scontentezza. Roma lo delude, anche perché il suo soggiorno viene rattristato da una malattia, ce la racconta nelle confessioni Agostino, è indebolito dalla febbre, dai sensi di colpa per essere stato sbagliato, dal mancato pagamento delle lezioni e tempo di crisi da parte dei suoi studenti, nessuno lo paga. Cioè, nel 384, per intervento di Simmaco, prefetto di Roma, ottiene la cattedra di retorica a Milano, che è diventata la capitale dell'Occidente, dove si trasferisce e poi scrive a casa, viene raggiunto dalla sua compagna, dal figlio, dalla madre, Monica, perché già vedova da tempo, Patrizio era morto nel 371. A Milano la figura più significativa è quella del vescovo Ambrogio. Tutti conoscete Ambrogio, no? Perché chi è Ambrogio? Beh, dobbiamo incontrarlo. Quando si parla di Agostino non si può fare a meno di incontrare anche Ambrogio. Anche Ambrogio si chiama Aurelio. Aurelio Ambrogio nasce a Treviri in Germania, quindi è un tedesco, l'animo milanese, un po' tedesco, in Germania intorno al 335, a Treviri il 5 maggio del 1818 è nato anche un altro personaggio importante, si chiama Karl Marx, forse l'avete sentito nominare, ed è figlio, Ambrogio, di un alto funzionario imperiale di famiglia senatoria cristiana, prefetto in Gallia. Dopo la morte del padre, Ambrogio si trasferisce con la madre, il fratello Satiro e la sorella Marcellina a Roma, dove frequenta le migliori scuole di retorica e di diritto, come tutti i giovani dell'alta società destinati alla carriera di funzionari imperiali. E per le competenze acquisite nel 370 viene nominato governatore dell'Emilia e della Liguria, con sede a Milano. Tutta la cristianità in questo momento è investita dalle lotte tra ortodossi, fedeli alla Chiesa di Roma, e ariani. Gli imperatori di quest'epoca spesso sono ariani, e a Milano, alla morte del vescovo ariano Ausenzio, vedete, a Milano c'è un vescovo ariano, Ambrogio Sì, l'arianesimo, vedete, si è propagato ancora di più sul territorio attraverso le guerre di religione. Ambrogio si prodiga per evitare lo scontro armato tra la comunità ortodossa e quella ariana, con una saggia politica di pacificazione. Per questo si guadagna la stima e l'affetto di tutti, no? Per cui, su pressante richiesta del popolo e con l'approvazione imperiale, accetta di fare il vescovo. La famiglia di Ambrogio è cristiana, ma lui non era neppure battezzato. In 7 giorni riceve il battesimo e gli ordini, e il 7 dicembre del 374 viene consacrato vescovo di Milano. Voi sapete che il 7 dicembre è Sant'Ambrogio e sapete che si inaugura la stagione lirica del teatro alla Scala. Ambrogio è un cantante, scrive inni, c'è una ragione precisa, scrive inni famosi nella riforma ambrogiana. E Ambrogio, la riforma liturgica ambrogiana che prevede musica, Ambrogio capisce che per svolgere l'attività pastorale deve mettersi a studiare, e dopo 4 anni dedicati alla meditazione, al completamento della sua formazione culturale, all'approfondimento dei testi sacri, alla lettura delle opere dei classici greci e latini, vedete, segue l'impostazione dei Cappadoci, e della letteratura patristica, Ambrogio dà inizio con le sue omelie all'istruzione morale e spirituale dei suoi fedeli, evangelizza alfabetizzando. E Ambrogio, ecco un altro filone importante, ecco, nella Chiesa. Ricordate il cardinale Carlo Maria Martini, che riprenderà questa tradizione ambrogiana, no? Durante l'Avvento, durante la Quaresima, il cardinale Martini la sera, una volta alla settimana, 2 volte alla settimana, teneva le omelie, ed erano frequentatissime, centinaia e centinaia di giovani soprattutto. Ambrogio ha lasciato una serie di opere di carattere didattico, pastorale, esegetico e poetico, scrive una serie di bellissimi inni liturgici in cui interpreta la letteratura biblica seguendo il metodo allegorico di Clemente Alessandrino di Origene. Vedete, anche qui sotto c'è il neoplatonismo. La più originale delle sue opere si intitola Exameron, i sei giorni, che è una raccolta di 9 omelie di commento ai primi capitoli del libro della Genesi sul tema della creazione, descritta metaforicamente in 6 giorni, in cui Ambrogio fa notare come gli scrivani ebrei raccontino una storia allegorica, non è che sia avvenuto così come c'è scritto, dice Ambrogio. Guardate che è notevole il suo intervento allegorico a livello popolare, perché questo tema era a retaggio degli intellettuali, non c'era un non si scendeva mai, no, a predicare al popolo questa realtà, cioè la lettura allegorica dei testi biblici. E Ambrogio lo fa con l'intenzione di esaltare la saggezza della provvidenza divina, testimoniata dalla bellezza della natura che invita a fare il bene. A Milano Agostino va ad ascoltare, perché ne ha sentito tanto, tutti ne parlano, le omelie del vescovo Ambrogio, che commenta la Sacra Scrittura secondo l'insegnamento dei neoplatonici Clemente, Origene e Basilio. E quindi Agostino si avvicina al neoplatonismo laico di Manlio Teodoro, di cui frequenta la scuola, e a quello cristiano di Simpliciano, di cui frequenta la scuola. E la lettura dell'Enneadi di Plotino gli permette poi di interpretare, conoscete l'Enneadi, di interpretare nelle parole chiave di quest'opera in modo filosofico la dottrina del cristianesimo, facendo convivere la fede con la ragione. E questo fatto lo riconcilia con i testi della letteratura biblica. Del resto, come abbiamo studiato, è stato proprio il padre Cappadocio Basilio di Cesarea a riconoscere l'utilità e la necessità della lettura delle opere dei classici come introduzione allo studio della scrittura. Agostino abbandona il manicheismo e lo scetticismo e comincia a leggere l'epistolario di Paolo di Tarso e si ritira nel 386 per alcuni mesi a Casticiaco, oggi Cassago in Brianza, con alcuni amici, la madre Monica e il figlio Adeodato. Si dimette quindi dall'insegnamento, si libera da tutti gli impegni che potevano distoglierlo da una vita di preghiera, di pietà e di studio, e nella notte tra il 24 e il 25 aprile del 387, durante la veglia pasquale a Milano, riceve il battesimo da Ambrogio. Allora, a Cassago Brianza, guardate, ha sede il museo della raccolta storico-archeologica dell'Associazione Sant'Agostino, con annesso parco, il parco di Sant'Agostino, nel quale c'è un percorso che permette di conoscere le fasi della presenza romana dal III secolo a.C. al V secolo d.C. Quindi, in proposito, potete collegarvi a questo sito, www.castigiaco.it, e buona navigazione, e lì potete entrare in questo meccanismo museale agostiniano. Dopo aver ricevuto il battesimo, Agostino parte per l'Africa, ma a Ostia, in attesa dell'imbarco, muore sua madre e Agostino si trattiene ancora a Roma per qualche mese. Torna a Tagaste nel 388 e realizza il proprio ideale di vita monastica insieme ai discepoli Alipio ed Evodio e al figlio Adeodato, che muore però pochi mesi dopo. E se leggete le confessioni, vedete, così poi si interrompono lì con la morte della madre, no? Adeodato. Agostino scrive la regola del suo ordine monastico, la regola agostiniana, approvata nel 391 da Valerio, vescovo di Ippona, la città dove si è trasferito. Morto Valerio, Agostino nel 396 viene acclamato dal popolo vescovo di Ippona ed inizia la sua attività pastorale di scrittore. La vita di Agostino è caratterizzata da un'incessante e fecondissima attività di scrittore. Guardate, in 50 anni ha composto più di 100 opere, senza contare le lettere e le omelie. Il suo discepolo Possidio elenca più di 1000 scritti, non tutti pervenuti, ed è chiaro che noi dobbiamo circoscrivere il campo della nostra ricerca, ma c'è già chi lo ha circoscritto. Le opere fondamentali di Agostino, che continueremo ad incontrare nei viaggi sui territori della storia del pensiero umano, sono tre: sono De Civitate Dei, la città di Dio, un'opera che continua a essere studiata, De Trinitate, la Trinità, e Confessiones, le confessioni. Guardate sul punto 6, l'opera Confessioni di Agostino è una novità nell'ambito della letteratura classica, sia greca che latina, perché rappresenta la prima autentica espressione del genere autobiografico. Agostino scrive quest'opera dopo i 40 anni, quindi quando, sulle soglie ormai della vecchiaia, in età tardoantica, 40 anni, si era ormai sulle soglie della vecchiaia, oggi si è appena post adolescenti, ma tra il 397 e il 401 il testo delle confessioni è diviso in 13 libri o 13 capitoli. Nei primi 9 Agostino ripercorre le tappe salienti della sua vita, che culmina nella conversione, mentre nei rimanenti 4 lo scrittore abbandona la memoria del passato, il racconto termina con la morte della madre, no? E affronta i grandi temi dell'esistenza umana, toccando spesso i vertici del pensiero filosofico, come nel libro undicesimo dedicato al tema del tempo, che secondo il filosofo Bertrand Russell, lo avete sentito nominare, Bertrand Russell molto nel 70, Agostino ha scritto una storia della filosofia occidentale, Bertrand Russell, anche molto conosciuta, molto divulgativa, Agostino affronta già questo tema del tempo in termini moderni. Nel pensiero di Agostino spicca il famoso aforisma agostiniano: che cos'è il tempo? Se nessuno me lo domanda, afferma Agostino, lo so, ma se dovessi spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so. Cosa vuol dire? Ma la vera grandezza di confessioni sta nello stile, che è stato definito commosso dal grande coinvolgimento emotivo, di cui Agostino si serve per scendere nelle profondità del proprio animo, per interrogarsi spietatamente, anche con durezza, e con la lucidità del grande anatomista dell'anima, alla ricerca delle cause del male e del dolore. Ora, l'elenco di tutte le studiose e gli studiosi che nel corso dei secoli si sono occupati delle confessioni di Agostino è lunghissimo. Citiamo per tutti il lavoro esegetico compiuto da Sigmund Freud, che tutti conoscete, Freud che è morto nel 39, sul testo di Agostino. E guardate, Agostino è andato a Vienna, si è sdraiato sul lettino del dottor Freud, per usare una metafora sul fatto che Freud ha letto con grande interesse borboto le confessioni di Agostino, e ha cominciato a parlare. E guardate che in molte affermazioni il testo di Agostino delle confessioni sembra precorrere con incredibile acume certe tesi psicanaliste. Ora, confessioni è prima di tutto un atto di fede in cui la sincerità supportata dalla ragione è un'offerta fatta a Dio. Voglio essere sincero, scrive Agostino, e quindi non usare l'astuzia della ragione, ma dire chiaramente come mi sono comportato, che cosa ho fatto di male, ma anche di bene. Luce e conferma, scrive Agostino, di ogni intenzione umana, e la sincerità. Confessioni, è una parola chiave delle confessioni, la parola sincerità. Confessioni è un'opera della quale la scuola consiglia la lettura, perché non presenta grandi difficoltà, e anzi in molti punti è particolarmente avvincente, perché è facile immedesimarsi in certe intime riflessioni che lo scrittore propone a se stesso e alla sua coscienza sui principali temi esistenziali. E il testo di Confessioni di Agostino è stato pubblicato in moltissime edizioni ed è facilmente reperibile in biblioteca, procuratelo, sfogliatelo, leggetene qualche pagina qua e là, oppure dall'inizio alla fine al ritmo, nel leggere multum, di 4 pagine al giorno. È così che va letto. In rete i siti su Agostino sono numerosissimi, molti riportano interi cataloghi di citazioni tratti dalle sue opere. E se vi collegate sul sito del Museo Benozzo Gozzoli, perché qualche cosa dobbiamo far entrare nei nostri occhi, potete osservare i bellissimi affreschi sulla vita di Sant'Agostino che questo grande pittore ha dipinto nella chiesa di Sant'Agostino a San Gimignano, commissionati dal dotto erudito agostiniano Fra Domenico Strambi nel 1463. Quindi collegatevi al sito del Museo Benozzo Gozzoli e osservate questi affreschi, vengono descritti, ci ritrovate ciò che stiamo studiando. Poi San Gimignano non è lontano, quindi fate una escursione lì, ma l'avrete fatta sicuramente, ma con cognizione di causa ci si diverte di più a vedere quelle opere. Dal testo delle confessioni di Agostino emergono molti temi di carattere esistenziale, temi che vanno ad incrementare, come vedremo, il dibattito intellettuale medievale, moderno e contemporaneo. Particolarmente significativi sono i temi del peccato, del tempo, del libero arbitrio, del male, del dubbio, della conoscenza, della teologia, della storia e dell'amore erotico. Da come Agostino ha trattato questi argomenti, si capisce che ha fatto tesoro della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica, e le opere di Agostino ne sono anche, in un certo senso, una sintesi. Sul concetto di peccato, che nell'epistolario di Paolo di Tarso corrisponde alla parola greca omartias, e abbiamo studiato questo aspetto, è famoso il brano delle Confessioni in cui Agostino racconta l'episodio del furto delle pere. Beh, leggiamo questo frammento, non possiamo far altro che leggere dei frammenti, ma sono significativi. contiguo, Agostino la sta raccontando tutta una serie di cose, poi dice, abbiamo fermato proprio il frammento che ci interessa, contiguo al mio podere c'era un albero di pere, peraltro nemmeno migliori per bellezza e sapore di quelle che già possedevo. Una notte, dopo averlo zobigliato a lungo con una combriccola di amici, alcuni di loro si misero a scuotere l'albero in modo da provocare la caduta dei frutti. Ne portammo via, ricordo, una grande quantità, e non per mangiarli, sia chiaro, ma solo perché provavamo un gran piacere a rubarli. In altre parole, io, anima malvagia, amai la mia disonestà, e non perché avessi desiderato quello che rubavo, ma solo perché ero affascinato dalla disonestà in quanto tale. Guardate che Agostino è il primo che fa questo discorso così evidente su questo aspetto della vita umana. Agostino con questo brano dà inconsciamente anche la prima spiegazione di quanto dannoso sia stato il sistema imperialistico romano, che ha istigato la formazione della mentalità predatoria, no? Che abbiamo ricevuto in eredità, dice Agostino. Cioè bisogna ammettere che tutte e tutti noi sentiamo l'impulso spesso irrefrenabile ad appropriarci di qualcosa che non è nostro, anche senza averne bisogno. Io potrei scrivere quattro righe a proposito, voi no. Santa Lucia, 13 dicembre, festa celebrata nella mia città, bancarella, eccetera, e con i miei compagni andavamo sempre a rubare il torrone del giallo. Ma c'è mica perché non avessimo i soldi per comprarlo, ma perché era una prudenza che esaltava la nostra capacità di essere malandrini. Cioè, altro argomento. Fate il vostro anche voi, io ho fatto il mio conto. Un altro argomento su cui Agostino riflette è quello del tempo, e abbiamo già citato il suo famoso aforisma. Che cosa è il tempo? Se nessuno me lo domanda lo so, se dovessi spiegarlo a chi me lo chiede non lo so. Cioè Agostino ragiona su questo tema partendo dalle riflessioni di Paolo di Tarso nella lettera ai Romani, abbiamo studiato, quando esalta il presente, no, Paolo, come il tempo che resta, il kairos, rispetto al cronos, che è il tempo che passa, e all'hecaton, che è il tempo che verrà. Agostino modifica questa concezione paolina. Leggiamo che cosa scrive Agostino nelle Confessioni. Il passato non esiste in quanto non è più, il futuro non esiste in quanto non è ancora, e il presente non esiste in quanto è una separazione tra due cose che non esistono. È chiaro, cioè questo ragionamento, secondo Aristotele, è un sillogismo aristotelico. In questo mondo esistono tre tipi di tempo: il presente del passato, che è la memoria, il presente del futuro, che è la speranza, e il presente del presente, che è l'intuizione. Attenzione, perché qui è così un favore, che verrà per tutto il Medioevo, noi vedremo come si comportano i pensatori che incontreremo su queste affermazioni. Se il mondo è stato creato, non è eterno, e questo comporta un grosso problema. Che cosa faceva Dio prima della creazione? È dunque trascorso un tempo infinito durante il quale Dio è rimasto inoperoso e dopo il quale, mutando volontà, ha creato il mondo? Si pongono dei problemi, vedete, Agostino pone sulla scia del neoplatonismo, di Apollo, Plotino, Porfirio. La cosa è inconcepibile, in quanto Dio, appunto perché è perfetto, non può mutare volontà. Allora il tempo è stato creato col mondo e prima non sussisteva. Se il tempo ha tre momenti, il passato che non c'è più, il futuro che non c'è ancora, il presente che non ha durata e quindi non è misurabile, come mai noi avvertiamo il tempo e lo avvertiamo come durata? Ecco perché, no, io non lo so spiegare che cos'è il tempo, dice Agostino, ma poi vedete che come ragiona, no? In modo molto interessante. Noi avvertiamo il tempo perché ci circonda una successione di stati, uno scorrere di cose che cominciano e muoiono. Si tratta di un vero e proprio movimento, quindi è il movimento che misura il tempo. Ma accanto al movimento, che è misura del tempo, deve esserci la coscienza, che appunto perché non scorre ma sta, avverte questa misura e questo movimento. La coscienza, cioè l'anima, mediante la memoria si rende presente il passato, mediante l'attesa si rende presente il futuro, mediante la percezione misura e quindi coglie il presente. Senza la coscienza noi non potremmo abbracciare insieme presente, passato e futuro, e quindi noi ci accorgeremo del movimento che appunto si svolge nel passato, presente, futuro. Se non ci fosse la coscienza, questo movimento non sarebbe avvertito e perciò non vi sarebbe il tempo. Il tempo nasce con la coscienza dell'essere umano che, pur attendendo al presente, si distende verso il passato e verso il futuro. Il tempo è la distensione dell'anima, distensio anima. Stando così le cose, è evidente che il tempo è stato creato con la coscienza umana, e cioè con l'essere umano. Dio, creatore del tempo, non può svolgersi in esso, ma deve essere fuori del tempo, in un tempo infinito, in un eterno presente, libero dal passato e dal futuro, che non è svolgimento e quindi non è tempo. E se Dio è fuori del tempo, nell'eternità, significa che non ha mai mutato volontà e il tempo è stato creato con l'essere. Vedete che riprende il ragionamento di Gregorio di Nissa che abbiamo letto prima. La domanda che Agostino si pone è diventata emblematica nel corso della storia del pensiero umano: ma cosa faceva Dio prima di creare l'universo? Non faceva niente, perché il prima e il dopo, dice Agostino, sono concetti che si possono riferire solo agli esseri umani e non a Dio. Agostino pensa a Dio come a un eterno presente che non ha rapporti col tempo. Anche Platone e Aristotele avevano già riflettuto in proposito, e in termini molto laici. E questo equivale a dire che prima di Dio non c'era nemmeno il prima, con la P maiuscola. Attenzione, perché riflettiamo su questa affermazione, ci rifletteremo quando dal prossimo autunno viaggeremo sul territorio medievale. Sul tema del tempo si scatenerà un acceso dibattito nel corso del quale le opere di Agostino saranno al centro dell'attenzione. Prima di Dio non c'era nemmeno il prima, quindi il problema è notevole. Conoscete la storiella ebraica famosa? Siamo nella scuola rabbinica. Il rabbino sta parlando, sta spiegando la natura di Dio. Il Pierino della scuola, ebraico della scuola, per mettere in difficoltà il rabbino, chiese: ma rabbino, Dio ha creato, ma che cosa faceva Dio prima della creazione del mondo? E il rabbino dice: pensava l'alunno che non sapesse rispondere a questa domanda, e difatti non era facile. Allora, molto serio, il rabbino gli dice: allora te lo spiego io che cosa faceva Dio prima della creazione del mondo. Dio stava dietro la porta con un bastone in mano. Come? Dice: stava dietro la porta con un bastone in mano. Sì, stava dietro la porta con un bastone in mano per darlo sulla testa a quelli che fanno domande come la riflessione filosofica di stampo neoplatonico di Agostino, il quale sente l'esigenza di far convivere la fede con la ragione, si colloca già oltre l'età tardo antica. Guardate sul punto 7 del repertorio. Agostino riflette, partendo dal tema del dubbio, cioè che cosa c'è di più reale del dubbio? Sosteneva la scuola scettica, e a Madaura le più famose scuole di retorica avevano un'impronta scettica. Poi a Roma Agostino frequenta la scuola scettica degli accademici. Agostino scrive: se dubito, non posso dubitare del fatto che sto dubitando, e di conseguenza questo ragionamento mi fa capire che io penso e io esisto. Famosa è la frase di Agostino: si fallor sum, se sono capace di ingannare me stesso, esisto, come il rabbino e il suo discepolo. E quindi dal mio dubbio nascono tre certezze, scrive Agostino: che esisto, esse, che so di esistere, nosse, e che voglio esistere, velle. Cioè, a questi tre aspetti della mia anima, scrive Agostino, corrispondono le tre persone della Trinità: il Padre che è l'essere, il Figlio che è verità, lo Spirito Santo che è amore. E ciò avviene perché l'anima è fatta a immagine e somiglianza di Dio, dice Agostino. Questa considerazione porta Agostino a riflettere sul tema della conoscenza. Come posso conoscere il mondo? Secondo Agostino, la seconda persona della Trinità, il Figlio, il Logos, la parola divina, la somma sapienza, ha in sé i modelli, gli archetipi delle cose esistenti. E questi modelli, secondo Agostino, corrispondono alle idee di Platone. Ma mentre in Platone le idee sono distinte dalla divinità e stanno in un loro mondo, l'iperuranio, per Agostino le idee formano l'essenza di Dio e precisamente costituiscono il Logos, cioè la seconda persona della Trinità, il Figlio. Ciò significa che le idee, l'essenza del Logos, l'idea del bene, l'idea del bello, l'idea del giusto, che sono le più importanti, rappresentano la verità, con la V maiuscola, che è quindi qualche cosa di oggettivo, in quanto è Dio stesso. E anche se gli esseri ragionevoli scomparissero, afferma Agostino, la verità non verrebbe mai meno, perché si identifica con Dio. E se la nostra anima riflette la Trinità, significa che essa ha in sé delle verità, cioè dei principi evidenti e universali, logici, metafisici, morali, che sono veri perché riflettano le idee divine, cioè la verità in sé. L'essere umano, scrive Agostino, non crea quindi la verità, ma la scopre, perché è dentro di lui. La verità abita nell'interiorità della persona. In interiore homine habitat veritas, scrive Agostino. Però tutte le verità che giacciono nel mio pensiero come riflesso della verità in sé, scrive Agostino, solo in parte sono conosciute attualmente, e molte sono allo stato latente, in potenza, allo stato virtuale, e perché vengano pensate, cioè messe in atto, occorre, afferma Agostino, che Dio agisca sulla mia anima con la sua illuminazione, fornendole i mezzi intellettuali con cui l'anima potrà accedere alla conoscenza. Quindi la conoscenza, secondo Agostino, è direttamente collegata con la fede in Dio. La fede, quindi, secondo Agostino, illumina la ragione. Ecco il rapporto che c'è tra fede e ragione in Agostino. Guardate che questo continua ad essere un tema importante nella storia del pensiero, e anche su questo tema in età medievale si scatenerà un vivacissimo dibattito. Agostino conia una formula che influenza tutta la filosofia medievale: intellige ut credas, crede ut intelligas, comprendi per credere e credi per comprendere, e ce ne occuperemo a suo tempo. Secondo voi, guardate lì, più si coltiva la fede in Dio con la preghiera, l'ascesi, la pietà, e più si acquisiscono strumenti di conoscenza, oppure più si coltiva la fiducia nel proprio intelletto con lo studio e il lavoro, e più si matura la fede in Dio? Questo è già un quesito di stampo medievale, quali di queste due possibilità preferite? Rispondete razionalmente, in attesa che la scolastica medievale elabori varie ipotesi e ci coinvolga nel dibattito a proposito del rapporto tra la fede e la ragione. Dio, afferma Agostino, ha creato il mondo dal nulla e lo ha creato in uno stato imperfetto, ponendo dentro la materia dei germi latenti. Qui c'è tutta la filosofia che abbiamo studiato, destinati a svilupparsi e ad evolversi nel tempo. Questi germi latenti, queste forme, destinate a specificarsi, a determinarsi, perché possano perfezionarsi, richiedono l'assistenza continua di Dio. Non c'è quindi, afferma Agostino, una creazione unica all'inizio del mondo, ma una creazione permanente, senza la quale il mondo ricadrebbe nel nulla. E questo significa, afferma Agostino, che la creazione continua, c'è una creazione continua. E vedete, non c'è forse qualcosa di darwiniano, di evoluzionistico in questa riflessione? Difatti Darwin nelle sue opere ci mette sempre questo pensiero agostiniano dentro, lo mette in evidenza, lo comunica lo stesso, ma evidentemente tema dominante nel pensiero di Agostino, lo sappiamo già, è quello del male, un tema che è sempre stato in primo piano nella storia del pensiero umano. Perché esiste il male? Da dove viene? Perché è così difficile contrastarlo? Sappiamo che nel 374 Agostino aderisce al manicheismo, una dottrina che, come abbiamo detto, risolve il problema dell'origine del male ipotizzando l'esistenza di un Dio del bene e di un Dio del male in lotta tra loro. Quando poi Agostino, sotto l'influsso di Ambrogio, si avvicina al neoplatonismo, comincia a riflettere sul fatto che Dio, l'uno, in quanto eterno e immutabile, è incorruttibile. Pertanto è assurdo concepire una qualsiasi lotta tra Dio e un principio del male, perché ciò equivarrebbe ad ammettere che Dio può subire un danno, un'opposizione, e questo non si concilia con la perfezione divina. Dio verrebbe rimosso. Quindi, secondo Agostino, la concezione manichea basata sulla lotta tra un Dio buono e un Dio cattivo è da escludersi. Da dove nasce allora il male, se Dio è autore di tutto ed è perfettamente buono? Guardate sul punto 8. Agostino sostiene che Dio incorruttibile ha creato esseri corruttibili, perché la creazione implica nell'essere creato dei termini che ne limitano la perfezione, e il fatto di essere limitato nella perfezione e corruttibile non è di per sé un male, anzi, perché una cosa si corrompa, scrive Agostino, è necessario che sia un bene. Cioè, quindi ogni essere, proprio perché è corruttibile, è un bene. Scrive Agostino, ho raccolto una bella mela, ho detto me la mangio domani a colazione, il giorno dopo a colazione taglia questa mela e questa mela è marcia. Beh, è colpa della mela se è marcia. No, cioè la mela non è più un bene, no, la mela fa il suo lavoro, cioè la creazione continua, no? Cioè, la mela è sempre un bene, proprio perché è corruttibile, no? Ecco, in quel momento lì. E Agostino distingue tre tipi di male: metafisico, dovuto all'imperfezione, fisico, dovuto al dolore, e morale, dovuto al peccato. Il male metafisico, che è la limitazione propria di ogni essere, si spiega col fatto che, come abbiamo detto, la creazione implica nell'essere creato dei limiti. Però ogni essere, in quanto è un bene, ma appunto perché è limitato, dipende dal creatore ed è disgiunto dalla perfezione divina, e perciò ha un po' meno di essere rispetto all'essere assoluto, cioè rispetto a Dio. Il male metafisico quindi consiste in questo un po' meno di essere, e la persona quindi ne risente, soffre di questa privazione. Il male fisico, il dolore, le sofferenze, è la logica conseguenza di questa imperfezione, cioè di questa mancanza di essere, mentre il male morale, il peccato, nasce dal cattivo uso che noi facciamo del libero arbitrio. Dio, sostiene Agostino, ci ha dato la libertà, perché noi fossimo responsabili delle nostre azioni e quindi capaci di tendere al bene, ma noi abbiamo usato male questo dono che Dio ci ha fatto. Chissà perché, si domanda in continuazione nelle confessioni. Cioè il peccato, il male morale, è dunque per Agostino una mancanza di buona volontà. Ecco perché. Con questo ragionamento il male è, secondo Agostino, un non essere. Attenti. E allora il male è una mancanza di realtà. Il male non è. Naturalmente anche questa affermazione interlocutoria, accompagnata dal punto interrogativo, fa scatenare un vivacissimo dibattito in età medievale sul tema del male. No? Il male, guardate sul punto 8, è una mancanza di realtà, cioè il non essere, o è un eccesso di realtà, cioè la degradazione dell'essere. Beh, riflettete, ma in attesa che la scolastica medievale elabori varie ipotesi e ci coinvolga nel dibattito sui rapporti che intercorrono tra la metafisica, la logica, l'estetica e l'etica. Poco fa abbiamo citato l'espressione libero arbitrio. Questa espressione prende forma alla fine dell'età tanto antica. Il tema del libero arbitrio imperversa per tutta l'età medievale moderna e continua a far discutere in età contemporanea. Guardate sul punto 9 del repertorio. Il tema del libero arbitrio, in Agostino, che scrive un'opera intitolata appunto De libero arbitrio, prende forma per contrastare il pensiero di un monaco irlandese che si chiama Pelagio e che dà via a una corrente di pensiero che si chiama pelagianesimo e che prende campo sul territorio dell'Ecumene. Pelagio è vissuto a Roma nei primi anni del V secolo, poi si è rifugiato a Cartagine in seguito all'invasione dei Visigoti nel 410, poi si è trasferito in Egitto dove si perdono le sue tracce. Pelagio e il suo discepolo Celestino o Celestio mette in dubbio le conseguenze del peccato di Adamo, cioè sostiene che la nostra volontà non ha peccato con Adamo. Cosa c'entriamo noi con Adamo, dice Pelagio? Cioè il peccato l'ha commesso lui e noi, e quindi noi non siamo responsabili del cosiddetto peccato originale. Cioè, la Chiesa di Roma con il Papa Innocenzo I condanna nel 417 la dottrina di Pelagio, che aveva preso campo. Perché? Ma perché questa dottrina mette in discussione il potere della Chiesa. Cioè, se una persona nasce senza peccato, non ha più bisogno di un'autorità capace di assolverla, no? Mediante un rito, il battesimo, un rito di iniziazione. E Pelagio sostiene che l'anima di ogni persona è stata creata direttamente da Dio. Questo è il creazionismo pelagiano. Ed è pura, e quindi vige il principio che ogni persona è responsabile solo dei peccati che ha commesso lei personalmente. Cioè Agostino si schiera con la Chiesa di Roma e inizia una polemica contro il creazionismo di Pelagio, sostenendo, sulla scia di Origene e di Gregorio di Nissa, la tesi del cosiddetto traducianesimo, secondo il quale una particella dell'animo dei genitori si trasmette, per trasferimento, e va a costituire l'anima dei figli. E per quel pezzetto di anima è contaminato. E quindi chi nasce deve purificarsi. Cioè Agostino riprende e sviluppa l'idea che la figura di Adamo, no? È allegorica e rappresenta tutto il genere umano. E di conseguenza è l'umanità, perché dice Agostino, tutti avremmo fatto come Adamo, l'intenzione. L'umanità intera che pecca in Adamo, e quindi il peccato originale, il tarlo che esiste dalle origini, aveva detto in termini laici Lucrezio, ve lo ricordate Lucrezio? Il peccato originale esiste. Pelagio, dopo aver dichiarato inammissibile il peccato originale, conclude affermando che la volontà umana è assolutamente autonoma rispetto a Dio. Cioè la libertà è infatti un dono gratuito di Dio e una volta che l'essere umano l'ha ricevuta non ha più bisogno di Dio, e la grazia, l'aiuto soprannaturale che Dio dà all'essere umano è dunque superflua, perché la volontà umana ormai libera è capace di operare il bene senza più bisogno di interferire da parte di Dio. Quanto ha riflettuto quello scrittore che si chiama Dostoevskij su queste faccette. Attenzione, ora qui ci sarebbe da aprire, ma poi già abbiamo aperto questi, in passato tutti questi problemi. Naturalmente Agostino non accetta questa tesi, condannata dalla Chiesa di Roma, che finisce per svuotare di significato il dogma della redenzione, la missione divina della Chiesa. Cioè, per Agostino l'essere umano, Adamo, siamo Adamo, è stato creato da Dio, fornito di doni soprannaturali, somiglianza con Dio, capacità di fare opere buone, spiritualità, e di privilegi preternaturali, di poter non morire, di poter non soffrire. Cioè, in origine l'essere umano era libero ed era capace di scegliere fra il bene e il male, con una maggiore inclinazione verso il bene, dovuta alla sua innocenza. Poteva dunque non peccare, e invece è caduto nell'errore di voler diventare come Dio e di prendere il suo posto. E ha perduto i doni soprannaturali e i privilegi preternaturali. E così l'intero genere umano, rappresentato da Adamo, è diventato una sola massa dannata, la quale, questo aiuterà tanti per voi, appunto perché incapace di fare il bene, non poteva non peccare. Perché il genere umano fosse riscattato da questo stato di dannazione, era necessario l'aiuto di Dio, altro che. Di qui, dice Agostino, la grazia della redenzione operata da Gesù Cristo e concessa da Dio gratuitamente, gratis data, che restituisce alla persona la sua originaria libertà, per cui da questo momento, con la mediazione della Chiesa depositaria della grazia santificante, la persona può nuovamente volgersi tanto al bene quanto al male, perché è tornata in possesso del libero arbitrio. E se la persona fa buon uso della libertà ritrovata mediante la grazia della redenzione, libertas maior, dice, una maggiore libertà rispetto a quella di Adamo, dice Agostino, ella può giungere a quello stato di beatitudine, la vita eterna, che Dio concede dopo la morte come grazia suprema a chi ha saputo bene usare della libertà, del libero arbitrio, che secondo Agostino consiste nel poter non peccare. Beh, e qui ci sarà poi tutta una questione che sorgerà in età moderna con la riforma luterana, ma lo vedremo a suo tempo. Vi ricordo che Lutero è un monaco agostiniano, tenete conto, vedete di quante implicazioni che ci sono. Quindi, secondo Agostino, l'efficacia della grazia divina dipende dalla libera volontà umana. E allora, se è così, attenzione, Dio sa o non sa che cosa noi liberamente compiremo? Perché qui si pone un problema a questo punto. Cioè, volete che in età medievale non si scateni un animatissimo dibattito sui temi della onniscienza di Dio e delle possibilità e dei limiti della libertà umana? Cioè, se noi siamo liberi facciamo quello che vogliamo, no? Dio lo sa, allora lo sa Dio quello che noi faremo, no? E non interviene. Cioè, allora è onnisciente o non è onnisciente? Come sta quello che qui si scatena tutto un dibattito che si evolverà, e per sapere come si evolve questo dibattito dopo la vacanza bisogna ripartire. Una delle opere più lette, più studiate della storia del pensiero umano, a cominciare dall'età medievale, è il De Civitate Dei, la città di Dio di Agostino. Dante Alighieri, tanto per fare un esempio, conosce bene quest'opera, tanto che il contenuto della Divina Commedia ne risente in modo determinante, perché De Civitate Dei, formata da 22 libri elaborati tra il 413 e il 426, è il primo grande saggio di teologia della storia della letteratura universale. Agostino decide di scrivere la città di Dio sulla scia delle accuse dei pagani contro il cristianesimo dopo il sacco di Roma da parte dei visigoti di Alarico nel 410. I pagani sostenevano che questo avvenimento si era determinato a causa dell'abbandono ufficiale degli dei romani, protettori della città, spodestati dalla religione cristiana. Avete visto che cosa è successo? Il cristianesimo ha spodestato gli dei della romanità, No, ha tolto le sentinelle della città di Roma. E Agostino inizia a scrivere la città di Dio per difendere il cristianesimo da tali accuse. E nei libri iniziali, dopo aver analizzato un lungo periodo di storia, formula la prima grande accusa contro il sistema imperialistico romano, fomentatore della mentalità predatoria e responsabile, dice, della imminente fine del mondo. Si pensava che con la caduta, con la fine del... Agostino sostiene che è un momento di crisi molto forte questo, nell'età tardoantica. Agostino sostiene che i romani e tutti coloro i quali si sono definiti conquistatori fondano il loro impero e le loro città credendo di costruire la storia, mentre la fanno degenerare, perché la storia con la S maiuscola è solo quella della città di Dio. Per Agostino, che conserva una mentalità manichea, vedete, per cui la lotta tra il bene e il male dura in eterno, esistono due città, due regni, due sistemi, del tutto diverse due città tra loro: quella materiale, nella quale stiamo vivendo ora, dove prevale l'egoismo e il disprezzo per Dio, e quella spirituale, che verrà, dove trionferà l'amore per Dio e per il prossimo. Questa visione, alla fine dell'età tardo antica, quando il disagio sociale, materiale e spirituale dovuto alla lunga e travagliata crisi politica e istituzionale e al massimo livello, e ai primordi dell'età medievale, quando la rinascita umanistica è ancora in incubazione, ancora lontana, costituisce un punto di riferimento fondamentale per chi spera nel cambiamento. Tutti i movimenti apocalittici vi attingeranno a quest'opera. Ma il testo di quest'opera nei secoli ha suscitato soprattutto l'interesse delle studiose e degli studiosi per motivi filologici. Cioè, cosa vuol dire? Che significato ha questa affermazione? Beh, nel testo della città di Dio, le tante citazioni letterarie e filosofiche che fa Agostino sono molto utili per capire le fasi salienti del processo di contaminazione che in età tardo antica è avvenuto tra le opere dei classici, e Agostino è ben preparato in materia, e la cultura del cristianesimo in formazione. Sappiamo già che il cristianesimo, se vogliamo usare una metafora, imbastisce la sua cultura utilizzando come filo la sapienza poetica e filosofica dei classici, latini e greci, e come ago la buona notizia della venuta di Gesù, Zoten, il Salvatore, portatore della salvezza. Per esemplificare il concetto che abbiamo espresso, sciogliamo un ultimo intreccio filologico che mette anche in relazione la fine del viaggio dello scorso anno con la fine di questo viaggio. E quindi, per prima cosa, leggiamo questi frammenti tratti dal testo della città di Dio. La storia dell'umanità è dominata dalla lotta tra due città o due regni: la città di Dio, che è la comunità dei giusti, e la città di Satana, che è la società dei malvagi. Nessun periodo storico è dominato esclusivamente dall'uno o dall'altro di questi due regni. Anzi, le due città sono mescolate insieme fin dall'inizio della storia e lo saranno fino alla fine, perché il singolo individuo apparterà all'una o all'altra di queste comunità, non in base al luogo di nascita, ma in base a ciò che decide di essere. Ci sembra di poter dire che la storia è divisa in tre periodi. Nel primo periodo gli esseri umani sono ancora senza leggi e non possono lottare contro i mali terreni. Nel secondo periodo, vivendo sotto le leggi, lottano contro questi mali, ma sono sconfitti. Nel terzo periodo, in seguito alla venuta di Gesù, sono aiutati dalla grazia divina e quindi riescono vittoriosi nella lotta. E questo è il punto in cui comincia a costituirsi il regno di Dio sulla terra. La storia del mondo si concluderà col grande sabato, qui si rifà agli stoici, l'atto finale del dramma dell'umanità, in cui i giusti trionferanno e i malvagi saranno dannati eternamente. In vista di questa conclusione si svolgono tutti gli avvenimenti del mondo, compresa la tragica storia imperiale di Roma, che è stata tuttavia preordinata dalla provvidenza all'avvento della civiltà cristiana, come anche hanno annunciato i poeti latini, tra cui in particolare il sommo Virgilio. Attenzione, al termine del viaggio dello scorso anno, Abbiamo incontrato il poeta per eccellenza della letteratura latina, ricordate, Publio Virgilio Varrone, e abbiamo detto che Virgilio è stato sottoposto nel IV secolo, circa 400 anni dopo la sua morte, ad un significativo processo di cristianizzazione. Cioè abbiamo aggiunto alla fine di maggio dello scorso anno che del modo in cui è avvenuto questo processo di cristianizzazione ne avremmo parlato a suo tempo. Ora è il tempo, o Kairos in greco. E Agostino nella Città di Dio, con la citazione che abbiamo appena letto, è un autorevole testimone della conclusione di questa operazione intellettuale, che ha forte ripercussione per tutto il Medioevo. Non a caso Dante sceglie come sua guida, nelle prime due cantiche della Divina Commedia, proprio Virgilio, che fa da ambasciatore della cultura classica nel Medioevo cristiano, no? Virgilio è un saggio cristianizzato. Guardate sul punto 10. La cristianizzazione di Virgilio ha inizio con un intellettuale nato in Africa, forse a Sirta intorno al 250, che si chiama Firmiano Lattanzio, il quale, mentre insegna retorica a Nicomedia in Bitinia, città che conosciamo, si converte al cristianesimo. Molto probabilmente si converte per evitare la persecuzione di Diocleziano e di Galliano, e scrive molte opere di dottrina cristiana influenzate dalla filosofia classica, e per l'acume intellettuale, per l'eleganza dello stile, è stato difatti definito dagli umanisti il Cicerone cristiano. Intorno al 317 Lattanzio viene chiamato a Trevi da Costantino come precettore di suo figlio Crispo. Non sappiamo né dove né quando sia morto. Sappiamo però che prima di morire Lattanzio ha composto un'orazione destinata ad essere letta in occasione del Venerdì Santo da Costantino, come se l'avesse scritta lui, l'imperatore. Cioè in questa orazione trovava posto anche una traduzione in greco della quarta ecloga delle Buconiche di Virgilio, che abbiamo opera che abbiamo studiato lo scorso anno. Ecloga significa poesia scelta, e le Bucoliche di Virgilio è un'opera in 10 ecloghe. Una enigmatica composizione in cui il poeta mantovano, Virgilio, rifacendosi a un oracolo della Sibilla, celebrava l'avvento di una nuova era di pace, propiziata dalla nascita di un misterioso puer, un bambino. Nascerà un bambino, scrive Virgilio, e questo naturalmente, cioè in questa composizione poetica Virgilio, durante la guerra civile tra Ottaviano e Antonio, profetizza la rinascita del corpo, la discesa dal cielo di una nuova progenie, perché una vergine, c'è anche una vergine, ma è la giustizia, sarebbe finalmente tornata nel mondo, e il misterioso bambino avrebbe infine ricevuto onore divini. E chi è in realtà questo puer, questo bambino? Si tratta di un figlio del console Pollione, a cui le Buconiche sono dedicate, oppure Virgilio intende riferirsi alla futura prole di Augusto? Lattanzio risolve l'enigma in modo brillante, identificando il bambino con Gesù, cioè venuto al mondo per portare la salvezza, e destinato a ricevere la vita di Dio, calzava pienamente, cioè la Vergine, la giustizia, diventa la Vergine Maria, che porta l'amabile re, e l'intera ecloga viene abilmente cristianizzata, modificando nel testo, laddove occorre, complice la tradizione in greco, e attribuendo a Virgilio il ruolo di profeta della nuova religione. Non è cosa da poco, perché Virgilio era considerato non solo il maggior poeta di Roma, ma anche un saggio universale, e il fatto di scriverlo nelle file dei cristiani accresce enormemente la loro autorità culturale. Costantino è grato a Lattanzio e sfrutta pienamente quest'abile leggenda letteraria, che Agostino nella Città di Dio avvalora, e anche Dante accetta questa tradizione, perché considera più cristiano il poeta Virgilio che l'imperatore Costantino, naturalmente. E nel canto diciannovesimo dell'Inferno della Divina Commedia troviamo l'inventiva contro i papi simoniaci. La simonia, lo sapete, la vendita delle cariche religiose per avidità, in cui Dante attribuisce a Costantino la responsabilità, c'era questa corrente di pensiero nel Medioevo, di avere donato al Vescovo di Roma, al Papa Silvestro, dopo il Concilio di Nicea, il dominio temporale sulla città eterna, facendo diventare la Chiesa romana simile alla grande meretrice che puttaneggiava con il re della terra, c'è scritto nell'Apocalisse di Giovanni, è raffigurata nell'Apocalisse di Giovanni. E andate a constatare questo fatto, leggetevi i versi dall'88 al 133 del canto 19 dell'Inferno della Divina Commedia. Leggiamo tre versi famosi dal 115 al 117 del 19 canto dell'Inferno, dove Dante scrive: ai Costantin, di quanto mal fu madre non la tua conversione, ma quella dote che da te prese il primo ricco padre. Costantino, quanto male, non la tua conversione, ma quando tu hai dato un potere, il potere temporale alla Chiesa di Roma. Questa polemica sulla negatività del potere temporale dei papi, tema di attualità, che si sviluppa nel cuore del Medioevo, avrà dei risvolti filologici significativi in età moderna, nel XV secolo, ma questa è un'altra storia, collocata in un altro prossimo viaggio in cui incontreremo un certo Lorenzo Valla. Siamo arrivati alla fine di questo viaggio che ci ha condotte nei pressi del vasto territorio medievale. Quando inizia il Medioevo? Quando comincia l'età alto medievale? Guardate, siamo già entrate ed entrati su questo territorio sotto le stelle dell'alto Medioevo. Sappiamo che non esiste una linea di confine, una frontiera, e le studiose di studiosi nei secoli hanno messo in circolazione più di 500 ipotesi sulla data di inizio del Medioevo. Quindi ci sarebbero più di 500 risposte da dare e da motivare alla domanda sul tema delle origini dell'età medievale. Cioè, noi dobbiamo restringere il campo domandandoci quando ha inizio il Medioevo nel nostro caso, cioè secondo la natura dei nostri percorsi, che viaggiano sulle strade della storia del pensiero umano in funzione della didattica, della lettura e della scrittura. Beh, risponderemo, non si può rispondere con una battuta a questa domanda, a suo tempo, quando dopo la vacanza, all'inizio dell'autunno, ripartiremo mercoledì 9 ottobre, qui il 10 ottobre alla scuola Levi di Tavarnuzzi e venerdì a Firenze. Ma come tradizione, vedete, è stato preparato per il 30° anno di questa esperienza un promemoria sotto forma di volantino, l'ultima pagina del repertorio, che contiene il come, il dove, il quando e il perché di questa offerta formativa. Quindi divulgate l'idea che imparare ad apprendere è un diritto da garantire ed è un dovere a cui ottemperare. Quindi buona vacanza di studio per leggere, per scrivere, per riflettere a tutte voi. Però attenzione, perché c'è ancora un itinerario di carattere conviviale il 6 giugno, giovedì, a Di Bruneta, presso il parco di Sant'Antonio, e quindi accorrete numerosi, e nel corso del quale ci sarà la 28ª lezione, una lezione breve ma pur sempre una lezione, con Ipazia e Agostino protagonisti. Ma Agostino lo sa la fine che ha fatto Ipazia, oppure le comunicazioni allora non c'è? E questo è un tema che le studiose e gli studiosi si sono posti, perché evidentemente c'è una risposta qui. Ci sono due grandi correnti in questo momento che si scontrano alla fine dell'età tardo antica sul terreno dell'ecumene: la Chiesa conciliativa e accomodante e la Chiesa fondamentalista. Quindi perché mancare al prossimo appuntamento? Poi vi ricordo che il 14 di giugno nella biblioteca di Brunetta siamo invitati a ricordare i 30 anni di questa esperienza. che cosa succederà bene non lo so ancora, ma io comunque rifarò la lezione che ho fatto il 1984, quando è cominciata questa esperienza, della quale ho soltanto una paginetta con degli appunti a lapis, e quindi questo è il momento di riscriverla dopo 30 anni. Riscriverla, non c'era ancora questa lezione. Quindi, il 14 avete ricevuto?
Sì, no.
L'assessore, distribuite il